Allora vogliamo aprire le nostre Bibbie nella prima lettera di Paolo a Timoteo. Questo scritto di Paolo è anche detto un'epistola pastorale, e proprio perché Paolo la scrive a un suo collaboratore, a un suo discepolo, a un suo figlio spirituale nella fede. Leggiamo allora i primi 13 versetti del capitolo 3, prima Timoteo 3, i primi 13 versetti. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'attività lodevole. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Che non sia convertito di recente, affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cade in discredito e nel laccio del diavolo. Allo stesso modo, i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non propensi a troppo vino, non aviti di illeciti guadagni, uomini che custodiscono il mistero della fede in una coscienza pura. Anche questi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Allo stesso modo siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie, perché quelli che hanno svolto bene il compito di diaconi si acquistano un grado onorabile ed una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Allora, nel tema generale che ci siamo dati, che è quello, possiamo dire, del buon combattimento della fede da parte dei discepoli di Cristo, possiamo dire che la sua buona riuscita, per la sua buona riuscita, vi è bisogno non solo di valorosi soldati, ma altresì di validi condottieri. La Chiesa locale possiamo paragonarla ad un esercito schierato per la battaglia, con a capo condottieri capaci in quanto addestrati. Questa è la ragione per cui Paolo, ad un certo punto della sua lettera pastorale al proprio figlio Timoteo, affronta questo tema della leadership nella Chiesa. E abbiamo letto con quanta, diciamo, attenzione, scrupolo per queste figure. Allora, tre cose vorrei considerare insieme con voi e che Paolo dice a proposito quindi di dei vescovi, che sono anche detti altrove anziani, in realtà sono termini sovrapponibili nel Nuovo Testamento, e i diaconi e le diaconesse. Allora, per quanto riguarda i vescovi, gli anziani, la prima cosa che vogliamo considerare è la legittima aspirazione a questo incarico. Ecco, si tratta di un incarico al quale si può legittimamente aspirare. Ma per il quale bisogna anche avere requisiti che devono essere sottoposti al vaglio, cioè alla prova della Chiesa. E se l'Apostolo, diciamo, come dice, si introduce con queste parole certe e questa affermazione, forse vuol significare che non per tutti l'importanza di questa aspirazione era presente. Quindi si tratta di un incarico al quale si può e si deve legittimamente aspirare, che non può essere imposto dall'alto su quanti lo desiderano e soprattutto no, può essere ricoperto se non se ne hanno i requisiti. Allora, dal momento però che non tutte le nostre aspirazioni sono sane, sono legittime, questa certamente possiamo dire che è una legittima aspirazione. L'Apostolo lo afferma chiaramente, considera chi aspira all'incarico, desidera un'attività lodevole. E questo, diciamo, si tratta di una aspirazione legittima perché tende al bene della Chiesa, all'edificazione della Chiesa, oltre che alla gloria di Dio. Si tratta di un'aspirazione legittima che deve essere coltivata con passione, in vista della quale ci si deve preparare, perché si tratta di una attività, di un incarico. Diversamente, ecco, quando si tratta di un'aspirazione insana, questa vuol dire che è dettata dalla voglia, ecco, di servire noi stessi piuttosto che di servire la Chiesa con impegno e competenza. Quindi non basta aspirare all'ufficio, bisogna prepararsi in vista del suo concreto e fattivo espletamento. Il secondo aspetto riguarda i requisiti necessari all'attività. Quindi l'aspirazione sarà legittima solo nella misura in cui il soggetto manifesta necessariamente, perché Paolo dice bisogna dunque, si tratta di requisiti richiesti che Paolo elenca in maniera dettagliata, anche se non ne fa un elenco, l'elenco è più semplificativo che esaustivo, però vediamo con quanto dettaglio l'Apostolo ne parla. Quindi sarà solo la presenza di questi requisiti a legittimare l'aspirazione della persona, come dicevamo. Diversamente si tratta di un'aspirazione impropria che non dovrà essere assecondata né presa in considerazione dalla Chiesa e anche da Timoteo, che riceve, diciamo, queste istruzioni in tal senso dall'Apostolo. Allora, nel considerare i requisiti che elenca Paolo, possiamo fare alcune considerazioni di questo tipo. Allora, innanzitutto, data la natura dei requisiti richiesti, si capisce che il vescovo anziano non viene considerato una categoria a sé, non solamente sotto l'aspetto, diciamo, etico e comportamentale. Cosa che invece noi sappiamo esistere in altri contesti, dove, diciamo, le figure di vescovi, più che altro, ecco, sono considerati in maniera diversa, cioè il clero è posto su un piano diverso rispetto ai laici. Ai vescovi anziani Paolo non chiede, come è evidente dalla nostra lettura, non chiede lo stato di celibato, ma solo la fedeltà al proprio stato matrimoniale, alla propria moglie, alle proprie responsabilità genitoriali. Dunque per Paolo lo stato coniugale non preclude dall'assumere un tale incarico, né lascia intendere che il celibato sia preferibile allo stato, diciamo, matrimoniale al fine dello svolgimento di questa attività in seno alla Chiesa. Voi mi direte, ma se la scrittura è così chiara su questo aspetto, perché c'è invece, ecco, diciamo, pensieri così, così diversi. E questo è semplicemente dovuto al fatto che si va oltre quel che è scritto, oltre l'insegnamento della Bibbia, perché a questo proposito, diciamo, anzi, Paolo altrove nelle sue lettere parlerà di coloro che negli ultimi tempi diciamo, impediranno anche il matrimonio e capiamo essenzialmente rispetto alle persone che erano chiamate a ricoprire un ruolo di conduttori all'interno della Chiesa. Detto questo, quindi considerato come diversi requisiti siano richiesti ad ogni credente, perché nell'elenco che fa Paolo ci sono aspetti che devono essere riflessi nella vita di ciascuno di noi, per esempio l'irreprensibilità, la sobrietà, la prudenza, la dignità, l'essere ospitali, sono cose che la Scrittura richiede ad ogni credente, ad ogni famiglia cristiana, visto che si parla dell'ospitalità. Però ve ne sono alcuni peculiari a coloro che invece vogliono svolgere questa attività nella Chiesa. E fra questi c'è certamente questo requisito di essere della capacità di insegnare, la capacità inoltre di, possiamo dire, di reggere adeguatamente un confronto con chi la pensa diversamente da noi, restando calmi e fiduciosi, che Paolo dice che non siano né violenti né litigiosi. Le nostre, diciamo, è in questo senso che secondo me si parla di capacità di sostenere un confronto, rimanendo fermi non solo nelle nostre convinzioni, ma anche nella nostra attitudine mentale e comportamentale, perché affermare la verità con uno spirito sbagliato è contraddire quella verità, è non affermarla in modo sano. Quindi è chiaro che ci sono requisiti che riguardano ciascuno di noi. La Scrittura a ciascuno di noi chiede l'irreprensibilità, la sobrietà. Sono diversi i testi che si potrebbero leggere, la prudenza, l'ospitalità, ma ve ne sono alcuni specifici per coloro che aspirano a questo ruolo. E certamente la capacità di insegnare e la capacità, possiamo dire, di un sano confronto apologetico con chi la pensa diversamente da noi, sono caratteristiche peculiari ai conduttori, a coloro che devono, diciamo, governare la Chiesa. E questo, ecco, è un altro di quegli aspetti, diciamo, peculiari. Il buon governo della propria famiglia è un banco di prova della chiamata a questo ministero, di una legittima aspirazione a questo ministero. A riguardo della capacità di insegnare, Paolo esclude che questo ruolo possa essere ricoperto da un neofita, una persona convertita da poco, perché appunto si tratta di una capacità che richiede, diciamo, tempo, studio, un tempo lungo e provato nella fede. Mentre per il neofita, sostiene Paolo, è più facile cedere alla presunzione, cadere vittima del diavolo. Io credo che questo sia qualche cosa anche dettata dal buon senso, oltre che dall'insegnamento della Scrittura. Quindi che non sia un neofita. Quindi, dal momento che per l'anziano la capacità nell'insegnare è basilare, proprio perché costituisce una priorità del proprio ministero nella Chiesa. Non si tratta di una capacità innata, ma qualcosa che presuppone la volontà, l'impegno nell'apprendimento della conoscenza biblica. Si richiede tempo, dedizione, ma c'è anche questo aspetto della sottomissione che vorrei che emerga, della sottomissione a coloro che ci sono preposti nella fede dal Signore. È un aspetto che non bisogna sottovalutare e che va tenuto presente. Legherei questo aspetto della sottomissione, diciamo, alla tentazione che spesso, diciamo, hanno le persone che pensano di formarsi da sole, no? C'è un rischio nella pretesa, diciamo, dell'autodidatta di farsi da solo, proprio perché manca questo elemento della sottomissione. Noi dobbiamo sapere e riconoscere chi sono i nostri maestri e non presentarci come persone che si sono fatte da sé. È un aspetto, diciamo, che nel mondo viene molto valutato, no? Chi può dire di essersi fatto da solo, di essere stato un imprenditore di successo e cose di questo tipo. Nella Chiesa deve prevalere l'atteggiamento della sottomissione. Nella Chiesa, per ricoprire questo ruolo, bisogna che noi siamo stati alla scuola di qualcuno, ecco, ci siamo sottoposti a questo percorso di formazione che non è proprio quello dell'autodidatta, ecco, ma piuttosto quello di riconoscere persone che il Signore ci ha preposti per il nostro, diciamo, per la nostra maturità e la nostra crescita nella conoscenza biblica. Abbiamo fatto riferimento anche a questa capacità di un anziano di sapersi confrontare con gli oppositori, una capacità che è simile a quella, diciamo, dell'insegnamento, ma è la casistica quando l'insegnamento, diciamo, è rivolto a persone non credenti. Ecco, quindi, come dirà Paolo nella sua lettera ad un altro suo collaboratore Tito, i conduttori nella Chiesa devono essere in grado di esortare secondo la sana dottrina, ma altresì di convincere quelli che contraddicono. Quindi c'è questo duplice, diciamo, aspetto. E tutto questo, ovviamente, visto che stiamo parlando di una sana apologetica cristiana, l'Apostolo Pietro, che scrive di questo, dice che noi dobbiamo fare tutto questo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita. Quindi ci deve essere, ecco, una sana attitudine nel confrontarci con coloro che contraddicono l'insegnamento biblico, quella che Paolo definisce la sana dottrina, ecco, che sono parole, diciamo, non in uso, un po' fuori moda, ma che dalla quale non possiamo prescindere se non vogliamo trovarci a confessare, diciamo, qualcos'altro, qualcosa di diverso dalla fede cristiana, quella consegnata, ecco, trasmessa ai santi, dirà Giuda, una volta per sempre. Infine, si tratta di un incarico che è conferito in vista di un'attività lodevole che esige, dicevamo, la messa in prova del candidato. Il versetto 10 che abbiamo letto è riferito ai diaconi, ma lascia intendere che, al pari degli anziani, anche queste persone devono essere provate prima di assumere il loro servizio. Non ci viene detto in che cosa consisteva questa messa in prova, cioè la natura e anche le modalità di questa messa in prova. Però sappiamo che ci viene detto, chiaro Paolo su questo, che si tratta di una attività, di un incarico per quanto riguarda gli anziani, mentre per i diaconi di un servizio. Ecco, anche in questo diverso, diciamo, utilizzo dei termini sta la differenza dei ministeri fra un ministero, diciamo, del vescovo anziano e quello dei diaconi e delle diaconesse. Allora capiamo che la messa in prova doveva consistere nella disamina, diciamo, dei requisiti. Valutare la presenza o meno di questi requisiti. Questa è un po' la conclusione a cui siamo indotti dalla domanda retorica qui di Paolo al versetto 5, no? Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi ecco, il buon governo della propria famiglia era l'elemento di verifica ai fini dell'assunzione di un incarico dove si tratta di condurre, guidare, sovrintendere alla Chiesa locale. Un aspetto che è evidente dalla nostra lettura è che Paolo non prevede figure femminile per l'ufficio di anziano, mentre le prevede per quanto riguarda l'ufficio diaconale, versetto 11, allo stesso modo siano le donne dignitose, e quindi c'è un chiaro riferimento all'ambito del servizio diaconale. E peraltro abbiamo già visto venerdì come ci sono proprio figure, diciamo, di diaconi e di diaconesse nel Nuovo Testamento che vengono richiamate nella parte in cui Paolo manda o riceve i saluti dalle chiese. Più oltre nella nostra lettura, al capitolo 5, versetto 17, vediamo che i conduttori della chiesa sono altresì coloro che la presiedono, in cui compito quindi ha una portata spirituale che richiede zelo e abnegazione. Gli anziani sono incaricati di guidare la Chiesa in modo collegiale, si tratta di vescovi, di episcopoi, in cui l'ufficio consiste nel sovrintendere e nel sorvegliare al buon andamento della Chiesa. Gli anziani governano e conducono la Chiesa essendono, diciamo, i motivatori, essendo coloro che ne pianificano la vita e le attività e che esercitano nella Chiesa l'autorità. Ma qui dobbiamo capire l'autorità in via derivata, non, l'autorità degli anziani non risiede in se stesso, ma risiede in quella parola che sono chiamati ad insegnare, secondo la quale sono chiamati a guidare. Quindi non si tratta di un'autorità che risiede in loro stessi, ma nell'annuncio della parola. È sempre l'autorità di Dio che si esprime attraverso l'autorità della parola. Se noi non riconosciamo l'autorità della parola, ci sottraiamo all'autorità di Dio. Perché nella misura in cui noi ascoltiamo e ci sottomettiamo alla parola della predicazione, noi ci sottomettiamo al volere di Dio. Quindi si tratta, quello degli anziani, di un'autorità, derivata, non in capo a loro stessi in quanto persone, ma in quanto ministri della parola, che ha autorità. Quindi ecco, nella Chiesa, piacciono queste espressioni, non sono mie, non mi sarei espresso in questi termini, ma siamo di vedere gli anziani come motivatori nella Chiesa, coloro che pianificano la vita e le attività e soprattutto che esercitano l'autorità nella Chiesa. I vescovi sono coloro che pascolano la Chiesa, la nutrono, la edificano, la esortano, la incoraggiano, sono tutti termini che non sono, diciamo, sovrabbondanti, ma che sottolineano, diciamo, un ministero, ecco, veramente importante. Per la vita della Chiesa. Così ha voluto il Signore. Ecco, quando pensiamo ai nostri anziani, non dobbiamo pensare, diciamo, a una malattia che ci è capitata di avere e che dobbiamo sopportare. Gli anziani non sono persone da sopportare, ma da sostenere e incoraggiare nella Chiesa. Dico questo perché, diciamo, spesso la sensazione che si percepisce stando da quest'altra parte è quella, però capisco che neppure gli anziani sono lì per ricevere del continuo l'apprezzamento e la lode da parte della Chiesa. Basta il sostegno nella preghiera, basta l'incoraggiamento, una buona parola che possiamo dire quando il Signore ci mette in cuore, ecco, di dirla, essendo leale e franco l'uni verso gli altri. Quindi direi, ecco, che potremmo aggiungere qualche altro elemento. Senz'altro, ecco, questo mi sembra un elemento importante, questo della collegialità che va sempre e comunque perseguita lì dove è assente. Ci possono essere delle circostanze che portano una realtà a non avere una conduzione collegiale, ma la conduzione collegiale è la cosa a cui dobbiamo aspirare, per cui, ecco, non rassegnarci alla figura singola del pastore che assume in sé tutte quante, diciamo, le prerogative. La scrittura parla sempre al plurale degli anziani. Paolo, quando ci viene detto in Atti 14, diciamo, costituisce degli anziani per ogni, è sempre al plurale che se ne parla. Quando convoca gli anziani, ci viene detto sempre in Atti di Efeso, sono anziani, è un gruppo di persone, non è il singolo, e così via. Ecco. Quando stiamo male, Giacomo ci esorta a chiamare gli anziani, e così via. Quindi questo elemento della collegialità va comunque sempre perseguito, anche lì dove ovviamente rimane assente al momento. Credo che a questo punto sia possibile anche una piccola riflessione su quello che viene definito, diciamo, nella teologia evangelica, il sacerdozio universale dei credenti. Ecco, quando è chiaro il ruolo e la funzione dei conduttori, allora si può anche parlare di questo sacerdozio universale, o come dice il fratello Pietro nella sua dispensa, meglio parlare di sacerdozio comunitario. Dico, è importante parlarne perché, appunto, per non cadere in questo errore, diciamo, di un livellamento, diciamo, nella Chiesa, di pensare che i credenti siano in qualche modo intercambiabili nelle loro, diciamo, svolgimento delle attività nella Chiesa. Quindi l'insegnamento biblico è quello che esistono ministeri specifici nella vita della Chiesa, come per esempio quello della predicazione. Ma altresì va riconosciuto questo elemento di tutti quanti noi siamo chiamati ad essere, come dice la scrittura, siamo stati fatti dalla grazia di Dio, re e sacerdote, quindi siamo tutti, ognuno di noi deve vivere questa dimensione, diciamo, di essere un sacerdote, una sacerdotessa, chi ha la consapevolezza di vivere per la grazia di Dio e di spendersi per il servizio del Signore, ma senza che questo significhi allora nella Chiesa, diciamo, ecco, vige questa sorta di livellamento di interscambiabilità, uno vale l'altro, ecco, uno vale uno, non vale nella Chiesa, dove il Signore ha voluto che ci siano delle figure, dei condottieri, dei leader, ovviamente con le cose che abbiamo detto e con molte altre cose che si potrebbero dire su questi ministeri all'interno della Chiesa. Mi piace, diciamo, richiamare all'attenzione questo testo di Ebrei 13-17 e vedere che per quanto riguarda l'autorità degli anziani si dicono delle cose, almeno quattro cose che mi sembrano, diciamo, importanti. Quindi, Ebrei 13-17, l'autore dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Allora, quattro cose sull'autorità degli anziani, velocemente. Gli anziani, possiamo, capiamo da questo testo che hanno un'autorità che è definita e riconosciuta. La Chiesa sa chi sono gli anziani, sa chi è un anziano in quanto, diciamo, figura all'interno della Chiesa. Si tratta di un'autorità definita e riconosciuta, tant'è vero che l'autore può dire ubbidite ai vostri conduttori e la Chiesa non, diciamo, non è che non sapesse da che parte voltarsi. Aveva ben chiaro chi sono questi conduttori della Chiesa, quindi ubbidite ai vostri conduttori. In secondo luogo, come abbiamo avuto modo di dire, si tratta di un'autorità delegata dal Signore. Loro devono esercitare questa autorità come chi deve renderne conto. È in questo senso che non sono autoreferenziali, ma l'autorità è sempre quella della scrittura, si tratta di un'autorità delegata dal Signore. E qui viene stabilito un principio che spesso noi non vediamo negli affari di questo mondo, dove gente, diciamo, ricoprono anche ruoli di grande responsabilità senza che debbano per questo rendere conto del loro operato a nessuno. A me piace all'interno della lieve struttura che ci siamo date nelle chiese Cerbi, che c'è due fratelli che ricoprono questo ruolo della, viene detto, fratellanza di controllo. C'è la commissione referente che prende delle decisioni anche da sottoporre poi sempre alla compagnia degli anziani, ma ad ogni compagnia degli anziani c'è un verbale della fraternità di controllo che valuta il comportamento, le prese di posizione, l'attività, ecco, diciamo così. Quindi c'è questa necessità di dover rendere conto a qualcuno, perché si tratta di un'autorità delegata e non in capo agli anziani in quanto tali. Quindi un'autorità definita e riconosciuta, un'autorità delegata, ma anche un'autorità spirituale e pastorale, cioè gli anziani devono agire come persone che vegliano sulla vita degli altri. Quindi un compito che riveste questo carattere spirituale oltre che pastorale. E infine si sottolinea in quarto luogo l'elemento, ecco, della collegialità. I vostri conduttori si parla, non, ecco, sempre, diciamo, al plurale, mai al singolare. Quindi, ecco. Allora, una domanda finale di verifica, che è un po' la prova del 9, perché insomma. Allora, la mia domanda che pongo è questa: quando è stata l'ultima volta che ha interpellato gli anziani per avere un loro consiglio su una questione dirimente o una decisione importante? Quando è stata l'ultima volta? Credo che questa sia una domanda che può verificare, ecco, un po' la nostra. Come dire, spesso abbiamo la sensazione che esiste un riconoscimento, ma che questo sia un riconoscimento formale, mentre bisogna che sia un riconoscimento sostanziale. Non dobbiamo fermarci, diciamo, alla lettera, ma viverne proprio lo spirito di queste cose. Quindi interroghiamoci. Negli ultimi 6 mesi, quando abbiamo dovuto prendere una decisione importante, io penso che l'abbiamo dovuta prendere almeno una così, abbiamo sentito il bisogno di avere il consiglio dell'anziano delle chiese? O riteniamo che il suo ambito sia solamente quello di, come dire, un ambito spirituale, ecco, e molto meno pastorale, che non siano delle persone anche preposte a questo. Se crediamo che, voglio dire, se noi pensiamo che nulla debba essere sottratto all'autorità della Scrittura, credo anche che nulla possa essere sottratto alla cura, all'interesse delle persone che quella parola predicano nella Chiesa. Non so se sono stato chiaro, ma cogliete questa sfida. Preghiamo che il Signore ci aiuti a vivere, diciamo, questo aspetto. Se Paolo ne ha voluto parlare, sappiamo anche per la lettera che scrive a Tito, quando Paolo ritiene questo, diciamo, una necessità per la vita della Chiesa, quindi non siamo noi a pensare che si può anche fare a meno, ecco, di questi ruoli, queste figure all'interno della Chiesa. Abbiamo parlato molto meno del diaconato e delle diaconesse, ma perché, diciamo, ne stiamo parlando il venerdì. Quindi c'è, come dire, ampio spazio di servizio per ognuno di noi, anzi siamo esortati dalla Scrittura a vivere, oltre che singolarmente, in modo, diciamo, così ecclesiale, il nostro servizio per il Signore, per l'edificazione della Chiesa.